Buonasera carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere anche questa sera all'ascolto. Al capitolo 8 dell'Ecclesiaste continua l'elogio della sapienza che consente di penetrare i segreti della natura. La conoscenza rende più sicuri e questa condizione traspare anche esteriormente nell'espressione del volto. Nell'esaminare l'operato dell'uomo, l'Ecclesiaste ha potuto constatare che esso non è secondo giustizia. Egli ha veduto persone malvagie ricevere onori e gloria nel giorno della morte, mentre persone oneste essere presto dimenticate da coloro che avevano beneficato. Su questa terra non sempre è possibile vedere premiate la giustizia come si dovrebbe, e perciò gli uomini si rivolgono a fare il male, convinti che nessuna punizione li coglierà mai. E sebbene i malvagi prosperino ed apparentemente nulla può loro nuocere, l'Ecclesiaste è convinto che il bene è riservato solo a coloro che hanno timore di Dio. Certo, turba la coscienza dei giusti lo spettacolo di coloro che seminano dolore, sofferenza tra gli innocenti, senza pentimento, che calpestano ogni legge e ogni diritto impunemente, che arricchiscono e raggiungono il successo con la frode e con l'inganno. Non vi è giustizia sulla terra, ma Dio ha riservato un tempo in cui giudicherà ogni pensiero e ogni azione degli uomini e ristabilirà finalmente la giustizia violata. Questa è la certezza che fa affermare all'Ecclesiaste, come abbiamo letto al versetto 13 del capitolo 8, che non c'è bene per l'empio, anche se la realtà sembra contraddirlo. L'Ecclesiaste vede intorno a sé che il giusto soffre ed è denigrato, mentre l'empio riceve il plauso dei suoi simili, ma in cuor suo non dubita che anche questo è vanità, uno spettacolo vano, destinato a scomparire per lasciare posto alle promesse di Dio che troveranno presto compimento. Al momento attuale, egli però sa che non potrà in alcun modo modificare lo stato delle cose, perciò il suo consiglio è quello di vivere intensamente ogni momento di gioia, accontentandosi e valorizzando ogni esperienza positiva. L'Ecclesiaste ha dedicato molto del suo tempo all'osservanza, allo studio della natura, del mondo esterno, ma quantunque vi si sia applicato con serietà e scrupolo, non è riuscito a penetrarne i segreti. La conoscenza dell'uomo rimane comunque sempre parziale e perciò imperfetta. È spesso limitata a ciò che ci appare e non a ciò che realmente è, ma ciò non vuol dire che l'uomo debba smettere di studiare. Dio ha fatto l'uomo a sua immagine e somiglianza e lo ha dotato di intelligenza. È bene quindi che egli metta a frutto questo dono di Dio per migliorare la sua vita e quella dei suoi simili, consapevole dei suoi limiti e sottomesso a colui che solo detiene le chiavi della suprema conoscenza. Possiamo dividere il capitolo 9 dell'Ecclesiaste in due parti per gli argomenti trattati. Leggiamo la prima, dal versetto 1 al versetto 10. Sì, io ho applicato a tutto questo il mio cuore, e ho cercato di chiarirlo, che cioè i giusti e saggi e le loro opere sono nelle mani di Dio. L'uomo non sa neppure se amerà o se odierà, tutto è possibile. Tutto succede ugualmente a tutti, la medesima sorte attende il giusto e l'empio, il buono e puro e l'impuro. Chi offre sacrifici e chi non li offre, tanto è il buono quanto il peccatore, tanto è colui che giura quanto chi teme di giurare. Questo è un male fra tutto quello che si fa sotto il sole, che tutti abbiano una medesima sorte, così il cuore dei figli degli uomini è pieno di malvagità e hanno la follia nel cuore mentre vivono, poi se ne vanno i morti. Per chi è associato a tutti gli altri viventi c'è speranza, perché un cane vivo vale più di un leone morto. Infatti i viventi sanno che moriranno, ma i morti non sanno nulla. E per essi non c'è più salario, poiché la loro memoria è dimenticata. Il loro amore, come il loro odio e la loro invidia, sono da lungo tempo periti. Ed essi non hanno più, né avranno mai, alcuna parte in tutto quello che si fa sotto il sole. Va, mangia il tuo pane con gioia, e bevi il tuo vino con cuore allegro, perché Dio ha già gradito le tue opere. Siano le tue vesti bianche in ogni tempo, e l'olio non manchi mai sul tuo capo. Godi la vita con la moglie che ami, per tutti i giorni della vita della tua vanità, che Dio ti ha data sotto il sole per tutto il tempo della tua vanità, poiché questa è la tua parte nella vita, in mezzo a tutta la fatica che sostieni sotto il sole. Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze, poiché nel soggiorno dei morti dove vai non c'è più né lavoro, né pensiero, né scienza, né saggezza. Nonostante gli strabilianti progressi della scienza e della tecnica, la vita dell'uomo sulla terra continua a essere vissuta all'insegna della precarietà e dell'incertezza. Nessuno conosce il suo futuro, la durata della sua esistenza, il successo dei suoi progetti, ma l'uomo credente sa che ogni cosa è nelle mani di Dio, che guida, che porta a compimento tutte le sue opere. Un destino comune però attende tutti gli uomini, credenti o miscredenti, sapienti o stolti, giusti o malvagi. È stabilito che ogni essere che viene alla vita, presto o tardi, conoscerà la morte. Ogni vita ha il suo inizio e la sua fine, e nessuno può sottrarsi a questa legge, la cui consapevolezza può illuminare la nostra mente e farci agire da saggi. Non così avviene per la maggior parte degli uomini, i quali vivono da folli e muoiono senza riservare neppure un breve tempo alla riflessione, come se fossero privi di ragione. Eppure, fin tanto che c'è vita, c'è sempre speranza e spazio per il ravvedimento, il cambiamento. Il Signore non respinge nessuno che cerchi con sincerità il suo perdono. Non ha importanza la gravità del peccato commesso, ma la sincerità del pentimento. Ricordiamo a questo proposito il ladrone crocifisso accanto a Gesù, che riconosce i suoi errori e riceve in quello stesso istante, in dono dalla misericordia di Dio, la vita eterna. La grazia di Dio si può manifestare però soltanto durante la vita dell'uomo, quando questi può esercitare il suo giudizio, il suo libero arbitrio, la sua capacità di decisione e di scelta. Per i morti, invece, non vi è più alcuna possibilità. Insieme al completo disfacimento del corpo si perde spesso anche la memoria, e di essi non rimane che un nome fra i tanti. L'Ecclesiaste raccomanda perciò di vivere la vita con gioia, godendo con i nostri cari di tutte le cose belle e buone che Dio ci dona. Né tristezze, né ansie, né angustie turbino i nostri cuori. Non lasciamo spazio al male, ma compiamo ogni opera buona, ogni opera giusta e degna di lode che è nelle nostre possibilità. Leggiamo la seconda parte del capitolo 9 dell'Ecclesiaste, dal versetto 11 al versetto 18. Io mi sono rimesso a considerare che sotto il sole, per correre, non basta essere agili, né basta per combattere essere valorosi, né essere saggi per avere del pane, né essere intelligenti per avere delle ricchezze, né essere abili per ottenere favore, poiché tutti dipendono dal tempo e dalle circostanze. L'uomo infatti non conosce la sua ora, come i pesci che sono presi nella rete fatale, come gli uccelli che sono colti nel laccio. Così i figli degli uomini sono presi nel laccio al tempo dell'avversità, quando essa piomba su di loro improvvisa. Ho visto sotto il sole anche questo esempio di saggezza che mi è parsa grande. C'era una piccola città con dentro pochi uomini. Un gran re le marciò contro, la cinse d'assedio e le costruì contro dei grandi bastioni. Ora in essa si trova un uomo povero e saggio che, con la sua saggezza, salvò la città. Eppure nessuno conservò ricordo di quell'uomo povero. Allora io dissi: la saggezza vale più della forza, ma la saggezza del povero è disprezzata e le sue parole non sono ascoltate. Le parole dei saggi ascoltate nella tranquillità valgono più delle grida di chi domina fra gli stolti. La saggezza vale più degli strumenti di guerra, ma un solo peccatore distrugge un gran bene. In questi tempi il successo è un argomento di grande interesse, ma evidentemente lo è sempre stato dal momento che fa parte delle riflessioni dell'Ecclesiaste già 3000 anni fa. Or dunque, il nostro predicatore osserva che per la buona riuscita di un'impresa non basta l'abilità, l'intelligenza, le buone doti fisiche di colui che la compie, ma ogni cosa dipende dal tempo e dalle circostanze. Molto più tardi, nel 1500, l'italiano Niccolò Machiavelli dirà che il successo dipende per un 50% dalle capacità dell'uomo e per il restante 50% dalla fortuna, intesa come eventi o circostanze esterne. Ebbene sì, non tutto dipende dall'uomo. Egli può prevedere, calcolare, ma c'è comunque sempre qualcosa che sfugge al suo controllo. Come abbiamo potuto già vedere nei capitoli precedenti, nelle imprese dell'uomo la sapienza gioca un ruolo determinante. Essa è sicuramente più efficace della forza fisica e può raggiungere risultati migliori dell'uso delle armi. Di rado, però, gli uomini ne riconoscono il valore, specialmente se a possederla è un uomo povero. L'Ecclesiaste porta l'esempio di un uomo il cui consiglio salva una città, ma di cui presto si perde il ricordo perché quell'uomo era povero. Come possiamo spiegare un simile comportamento? Una delle cause è senza dubbio l'ingratitudine, e come osserva lo scrittore russo Dostoevskij, l'uomo è un fenomeno di ingratitudine. Ad essa possiamo aggiungere inoltre una spiccata parzialità di giudizio e una particolare sensibilità alle ricchezze. Difficilmente viene ignorata la sapienza di un uomo ricco e potente, mentre le gesta di un uomo povero non sopravvivono all'effetto che esse hanno nell'immediato. Infine, l'Ecclesiaste fa rilevare come la stoltezza, la negligenza o l'errore di una sola persona possono a volte compromettere e addirittura vanificare l'opera che la sapienza, il sacrificio, l'intelligenza, l'abilità di molti sono riuscite a realizzare. È un male che affligge la società contro cui però non esiste rimedio di sorta. Il capitolo 10 dell'Ecclesiaste contiene varie sentenze che cercheremo di raggruppare per argomento. Leggiamo i primi 7 versetti. Le mosche morte fanno puzzare e imputridire l'olio del profumiere. Un po' di follia guasta il pregio della saggezza e della gloria. Il saggio ha il cuore alla sua destra, ma lo stolto l'ha alla sua sinistra. Anche quando lo stolto va per la via, il senno gli manca e mostra a tutti che è uno stolto. Se il sovrano si adira contro di te, non lasciare il tuo posto, perché la dolcezza evita grandi peccati. C'è un male che ho visto sotto il sole, un errore che proviene da chi governa, che cioè la stoltezza occupa posti altissimi e i ricchi seguono in luoghi bassi. Ho visto degli schiavi a cavallo e dei principi camminare a piedi come gli schiavi. L'Ecclesiaste riprende l'ultimo pensiero del capitolo 9 per ribadire che in realtà basta molto poco, a volte anche una banale disattenzione per vanificare una buona riuscita di un'opera. Come poche mosche morte cadute in un prezioso profumo lo fanno imputridire, così un'azione avventata può essere causa di rovina. Un errore di valutazione o una presa di posizione poco sensata possono sminuire il valore della sapienza e intaccare la buona fama a tal punto da far dimenticare i meriti, pur considerevoli, di tutta una vita. L'uomo saggio non si fa guidare nelle sue decisioni soltanto dal senno, ma tiene sempre presente anche le ragioni del cuore. Non così lo stolto, che mostra a tutti, in ogni sua azione, la sua incapacità di pensare, di riflettere. Può accadere che il re o chiunque sia in autorità o detenga il potere, anche senza una ragione valida, si adiri contro di noi. In questo caso, l'Ecclesiaste consiglia innanzitutto di restare al proprio posto, continuando a fare il proprio dovere, e di assumere un atteggiamento placato, disteso, in modo da vincere le cattive intenzioni con la dolcezza. Non sempre l'intelligenza e le capacità sono premiate e tenute in considerazione dai propri simili. Molto spesso accade esattamente il contrario, e persone stolte e incapaci ricoprono posti di grande responsabilità, di grande prestigio. E con queste riflessioni attorno al capitolo 10 dell'Ecclesiaste, io mi fermo qua. Vi do appuntamento per continuare queste considerazioni su questo libro di saggezza a domani sera, quindi al solito orario. Io vi ringrazio per l'attenzione e quindi vi auguro un buon riposo. Ciao.